Innanzitutto sento nell'animo l'espressione di una gratitudine commossa a tutte voi, che siete qui presenti, una presenza di amicizia, di condivisione, di accompagnamento, pure nelle differenze di ciascuna e di ciascuno, però dentro a un itinerario che ci accomuna. Percepivo questa sera questo che si è creato in questa sala come un momento di autentica meditazione sul Vangelo, una presenza di Gesù di Nazareth, come se, sperando di non esagerare, ma così sento come se ci avesse convocati Lui qui, perché c'è come stato un silenzio e abbiamo ascoltato non solo con l'orecchio ma con l'animo delle vibrazioni di umanità e di Vangelo, e anche la musica certo ha favorito questo. E sento di ringraziare le tante persone, bambini, giovani, donne, uomini, anziani, che nella vita mi hanno insegnato e continuano a insegnarmi il Vangelo. Certamente sempre mettendo prima di tutti mio padre e madre. E poi tante persone incontrate, tante, qui e di tante parti del mondo, nella Chiesa e fuori dalla Chiesa. Tante persone che magari dicono di non credere, non vivono la presenza nell'Eucaristia, ma mi hanno insegnato il Vangelo con la loro testimonianza di umanità. Ringrazio alcune persone prima di esprimere qualche frammento di riflessione, facendo attenzione a una sintesi. Augusto, chi è intervenuto questa sera, Giampaolo, Giuliana, Chiara e Francesca, Mario, ecco, nell'amicizia, qui ci sono anche altri amici preti, ho salutato con piacere anche due amici preti che vengono dal Goriziano, poi c'è Franco, Giacomo. E un grazie particolare a Cristina, che non solo è venuta ma ha scritto questa introduzione, e insieme a lei ringrazio un amico che tanti di noi qui presenti hanno incontrato nei giorni prima di Natale, che è padre Andrea Stamaio, e che ha fatto anche lui una riflessione che sta appunto all'inizio del libro sul Vangelo e i poveri in America Latina. Poi ringrazio ancora Elisa che ha battuto i testi, Graziella Castellani e Anna Maria Chiavati che hanno letto e riletto i testi, ecco, correggendo le improprietà, le ripetizioni, e poi Maurizio Valentini e Adriana che seguono da anni la parte grafica delle nostre pubblicazioni, anche Jessica che è quella ragazza che lavora in tipografia a Maiano, e poi tutti coloro che, non solo questa sera, ma sono momenti in cui mi viene spontaneo ringraziare tutti quelli che collaborano a questo luogo, a questo centro Valducci, da chi anche questa sera mette in atto tutte le pratiche tecnologiche del caso, a chi in cucina anche questa sera ha preparato quel momento di convivialità che contraddistingue un momento di amicizia alla fine degli incontri, chi ha preparato i fiori, chi ha pulito, perché lo diciamo sempre anche, specie a settembre, quando c'è tanta gente ai convegni, che un centro come questo può vivere solo se c'è pari dignità in chi pulisce per terra, in chi fa una relazione, in chi ha contatto con un relatore, e che questo mosaico di un centro di accoglienza con 54 persone accolte, e una 50, 60 poi, perché alcuni vanno, vengono, volontarie, è un mosaico delicato nella sua composizione, delicato, e la ricchezza è in questa delicatezza e nel riuscire a mantenere il mosaico, ecco, certamente. Quindi un senso proprio di gratitudine, perché l'importanza è uguale di tutte le persone che collaborano. Questo è molto importante per me sempre ribadirlo, perché nessuno si senta sminuito, no? Perché magari svolge un compito che parrebbe, secondo alcuni criteri, che poi sono più che discutibili, parrebbe meno importante di altri. L'importanza è la disponibilità del cuore e come uno riesce a esprimere questa disponibilità in una presenza assolutamente preziosa. Ecco, per me, per la mia vita, dico proprio commosso, perché il silenzio di questa sera è un momento come proprio di meditazione. Per la mia vita, con tutti i limiti, le incoerenze, certamente posso dire che il Vangelo di Gesù, di Nazareth, è il riferimento fondamentale della vita, come uomo e come prete. Alle volte mi chiedo se non fossi prete, mi rispondo che spero che sarebbe ugualmente importante. E andando avanti con gli anni, come diceva Mario con commozione prima, percepisco anch'io sempre più che il Vangelo non è una dottrina. Nella storia della Chiesa abbiamo confinato nella dottrina il Vangelo, ma non è neanche il fondamento di una religione organizzata, ma ci comunica costantemente un nuovo modo di essere, dentro, proprio nel profondo, quindi di relazionarci, con le persone soprattutto. E gli esempi di Mario commoventi, ecco, ci hanno davvero toccato nel profondo, ma tanti che sono qui possono testimoniare di altri incontri, no? Questo modo di vivere, di rapportarci con le persone, ma anche col denaro, con il potere, con le istituzioni, con la politica, con la religione, no? Questo Vangelo che ci coinvolge costantemente nella fede, nella speranza. È un Vangelo esigente, io lo sento ogni giorno così, esigente, radicale nelle sue esigenze. La giustizia e la condivisione, non l'accumulo. La non violenza attiva è la costruzione della pace, non le armi e le guerre. L'accoglienza, l'ascolto, la comprensione, l'accompagnamento, non i pregiudizi, i giudizi che escludono, che emarginano. Non la xenofobia, il razzismo, la sincerità, la trasparenza, non la falsità e l'ipocrisia, la coerenza fra il dichiarare e l'operare, non la sufficienza nell'annunciare grandi principi, fine a se stessi. I Vangeli sono questo racconto straordinario, appunto, degli incontri di Gesù con le persone, quindi anche dei nostri incontri con le persone, riferendosi ai suoi incontri con le persone. E questo Gesù che esprime continuamente questa accoglienza, che ascolta, che esprime premura, cura, perdono, guarigione, salvezza nel senso più profondo, globale, no? Che cerca costantemente di abbattere i muri di discriminazione, di esclusione, di emarginazione. E sempre, a me colpisce sempre, lo commentiamo insieme qui nella nostra comunità, come in tante comunità del mondo, e qui cominciare dal nostro Friuli, tanti questi amici preti e altri, questo Gesù che comunica sempre, mi colpisce ogni volta, fiducia, incoraggiamento, una fede che non complica, esigente, ma non complica la vita delle persone. La religione tante volte ha complicato e complica la vita delle persone. E questo Gesù, come diceva Mario, come ha fatto lui sull'autobus, che comunica sul tram, con i bambini, con le donne, con gli ammalati nel corpo, nella psiche, nella mente, nell'anima, ecco. L'ho ricordato ancora, dato che a Trieste si è tenuto in questi giorni passati questo straordinario convegno, non ricordo, di Franco Basaglia, come un giorno a radio anch'io, dove aveva avuto la possibilità per una settimana di intrattenere tutta l'Italia, padre Balducci chiamò un giorno i suoi compagni di banco, i minatori del Monte Amiata, che cantarono anche alla radio le loro canzoni, che diedero loro testimonianze e un giorno chiamò Basaglia, no? E conversarono insieme, poi si apriva la conversazione con gli ascoltatori e Basaglia Mario, Don Mario l'ha conosciuto bene, no? A Trieste per alcuni anni. E Balducci disse a un certo momento a Franco Basaglia: ma Franco, tu sei l'uomo del Vangelo, anche se ti dichiari anticlericale, non credente, tu sei l'uomo del Vangelo, dice. Fai come ha fatto Gesù, è stato in mezzo a coloro che erano esclusi, tribolati nel corpo, nella psiche, lebbrosi. Tu sei un uomo del Vangelo. E Basaglia si scherniva, diceva: no, io non sono credente. No, ma io ti sento come l'uomo del Vangelo, Franco, diceva. Ecco, questo Gesù che sta in mezzo, ecco, alle persone, ecco, chi è disprezzato e tante volte considerato ignorante, chi è condannato come peccatore per sempre. E questo Gesù che unisce continuamente spiritualità, corporeità, storia, trascendenza, uomo, Dio, continuamente, no? Continuamente. E perché sono tutti poi passaggi che c'entrano pienamente con la nostra storia attuale. Tante volte ci si commuove sempre leggendo il Vangelo col cuore, come uno dice: ecco, proprio è dentro alla vita di oggi, guarda, è proprio, guarda, parla a noi oggi, alla nostra vita di oggi. E certo, il Vangelo è per tutti. Però Gesù non è neutrale. Gesù è manifesta il Dio dei poveri, degli oppressi, di chi sta ai margini, di chi fa fatica, di chi è abbandonato, di chi è triste, di chi è vittima, appunto per imporre fiducia, coraggio a riprendere in mano le situazioni, coraggio per lottare in modo non violento, per riscattare queste condizioni. E c'è un aspetto a cui penso tante volte, forse sbaglierò, non lo so, ma sento un paradosso, anche nella Chiesa. Cioè che di Gesù sembrerebbe un paradosso, ma poi andando a constatare, qualcuno aveva fatto una ricerca e mi confermava in questo, di Gesù si parla poco, perfino nelle Chiese. Ci si sofferma in modo generale sulla vita, si insiste sull'inizio e sulla fine della vita. Sì, certo, sulla famiglia, molto si è parlato della legge naturale, ma di lui, del suo messaggio, poco, troppo poco, e spesso in modo diluito, annacquato. E questo perché inquieta, provoca al cambiamento, a scelte controcorrente, e chiede a me per primo coerenza quotidiana nei comportamenti. Quindi il titolo che, come diceva Mario, io mi sono sentito di porre a questo libro, il titolo indicativo, è perché questa espressione mi sgorga proprio spontanea dal cuore, spesso anche alla domenica, commentando il testo del Vangelo con la comunità, e mi viene spontaneo a dire: ma che straordinario questo Gesù di Nazareth. Certo, straordinario poi nella quotidianità, ma straordinario perché suscita stupore, commozione. Uno constata proprio questa attualità del Vangelo nella vita di ogni giorno, nella storia, ecco, nella storia delle persone. E questo Vangelo che si incontra anche in questi ultimi tempi qui, sempre nella vita, ma nell'incontro con le persone soprattutto, anche qui in questo centro di accoglienza con gli amici che vengono da diversa parte del mondo, che incontreremo, lo dico per citare alcuni aspetti anche presto di nuovo nella Via Crucis Pordenone base USAV di Aviano, che io ho sentito di incontrare anche nelle dichiarazioni, nelle manifestazioni dei mesi passati contro le scelte razziste a livello nazionale e regionale rispetto agli stranieri. Questo Gesù di Nazareth che sento di incontrare nella vicinanza alle persone devastate da un male fisico, poniamo da un tumore, attraversate dall'angoscia, che ho sentito anche di questo periodo a Giuliano celebrando il saluto, alle volte drammatico, da alcune persone che hanno compiuto il loro itinerario su questa terra, ecco, nel saluto a queste persone, spesso o alle volte in una situazione più dolorose, la presenza di Gesù di Nazareth. e insieme nell'amore, nell'amicizia, nella dedizione delle persone, delle comunità, nelle donne e gli uomini delle comunità del pianeta che sono passati qui in questi anni, ecco, nel centro Balducci, negli incontri culturali, non solo di settembre. Sono profondamente convinto che seguire il Vangelo ci rende più umani e ci aiuta a contribuire a rendere più umana questa storia. Certamente l'esperienza, quasi pensandoci, dicevo con stupore quanti anni sono passati, è cominciato così, quasi così, per un'improvvisazione, addirittura nel novembre del 91, sul Gazzettino del Friuli. E da allora, eccetto qualche mese, chissà, mi sono chiesto perché, forse per il desiderio di condividere questo Vangelo con le persone, condividere questo Gesù umanissimo che ci rivela un Dio umanissimo. Ecco. E l'esperienza è che questo commento scritto sul giornale è una ulteriore mediazione rispetto alla parola comunicata nell'Assemblea Eucaristica. Ho coscienza di questo, come pure che si tratta sempre, lo dico con estrema sincerità, di poveri, umili tentativi rispetto alla profezia, alla profondità fra il mistero di Dio, la presenza di Gesù e le nostre storie, così concrete e così misteriose. Un Vangelo che ci propone libertà e ci chiede responsabilità, che propone un'apertura, un ascolto, un dialogo con tutte le diversità umane, culturali e religiose. E quello che ricordava Mario con volti e nomi e storie molto concrete, il Vangelo ce lo richiama, che il criterio ultimo per verificare la fede non è la dottrina, non è neanche l'appartenenza alla Chiesa. Anche se noi poi crediamo che l'appartenenza alla Chiesa, la celebrazione dell'Eucaristia possono essere per noi fondamentali come comunità di fede, ma il criterio ultimo non è quello, non è l'adesione a una dottrina, è la concreta solidarietà con chi ha fame, ha sete, con chi è nudo, con chi è ammalato, con chi è in carcere, con chi è forestiero e in altre condizioni. E ultimi due passaggi. Questo Vangelo esigente, io lo sento, noi lo sentiamo anche profondamente consolante, confortante, perché sentiamo questa compagnia di Gesù di Nazareth, nelle varie situazioni della vita e anche in quelle in cui ci può essere incertezza, perplessità. Cammina come con i due di Emmaus, su ogni Emmaus di questo mondo, su ogni strada di Emmaus, di questa storia. Cammina per farci compagnia, perché anche così lui con noi, noi fra di noi. L'essere in compagnia nel cammino è fondamentale. Questo è l'insegnamento di Emmaus. È camminare insieme e camminando insieme comunicarci la profondità dell'animo fra memoria, ricchezza di memorie dolorose e luminose, che ci danno una speranza nel continuare a camminare. E poi la concretezza della prossimità nel pane che si spezza nell'osteria di Emmaus. Questa presenza confortante, consolante. Qui, in questo luogo, fra 15 giorni, vivremo un momento molto importante, crediamo, proprio rispetto a Gesù di Nazareth. Abbiamo pensato di proporre a tutti voi, a tutte voi, speriamo ad altri ancora, di vivere insieme quel sabato 6 pomeriggio e la domenica mattina la memoria dei 30 anni del martirio del Vescovo Romero, ricordando in lui tutte le donne e gli uomini martiri e comunità martiri del pianeta. E allora verranno dal Salvador due amici Verranno due dalla Colombia a dire come il martirio continua in chi è cacciato dai loro territori, in chi è ucciso, dilaniato anche nei corpi per terrorizzare le comunità, le popolazioni. E verranno dalla Spagna due familiari, il fratello di Ignazio Iacuria, rettore dell'Università del Centro America di Salvador, che insieme ad altri cinque suoi compagni gesuiti, fratelli gesuiti, e insieme alle due donne, Giulia Elba e Selina, la mamma e la ragazza di 15 anni che era arrivata lì in casa la sera prima e che i militari hanno trucidato insieme ai padri gesuiti. Sobrino, sappiamo, si salvò, John Sobrino, perché era in Thailandia a dare dei corsi di teologia. E un altro che avrebbe dovuto venire, ma poi per una malattia agli occhi non può venire, che è nipote di Cardenal, no? Uno storico che anche lui si salvò perché per due sere andò a dormire in un altro luogo della città. Allora verrà il fratello dalla Spagna, perché li ho incontrati in Salvador a novembre. Ho detto: perché venite anche voi a dire come dopo anni vivete la memoria dei vostri fratelli, preti gesuiti uccisi in Salvador. Ignazio Iacuria era un filosofo, un teologo eccezionale, colui che fra l'altro disse che con Monsignor Romero Dio passò in Salvador. E poi la sorella, una donna, la sorella di Segundo Montes, un altro dei sei, per dire come vivono la memoria dei martiri, loro fratelli. Lei, ad esempio, in Salvador va spesso perché hanno organizzato, favorito una scuola importante, proprio in un luogo dove suo fratello andava. E poi verrà Touadi, questo uomo congolese che conosciamo da anni, che è stato eletto adesso nel PD, al Parlamento italiano, un nero del Congo. Verrà lui a parlare dei martiri dell'Africa. E poi abbiamo pensato di invitare un magistrato di Palermo, Paci, dell'antimafia, distretto antimafia di Palermo, perché lui concluda le riflessioni dicendo dei martiri italiani. Borsellino, tra l'altro lui è presidente della Fondazione Borsellino. Borsellino, Falcone, le donne e gli uomini delle scorte, tutti gli altri magistrati, le vittime della mafia, che quest'anno a Milano il 20 l'amico Don Ciotti e Libera ricorderanno, come fanno ogni anno al 20 o al 21 di marzo. Ecco, e lui ricorderà ecco, questi, ma Don Diana, Don Puglisi, i martiri italiani. Ecco, noi speriamo che sia un momento di grande spiritualità incarnato nella storia, perché il martirio rivela l'iniquità del potere che uccide e chi è disposto a dare la vita per la propria fede, i propri ideali, che non sono mai astratti, ma sono le vicende concrete delle donne, degli uomini, dei bambini, delle loro comunità. Ecco, io concludo ringraziando di nuovo tutti in modo commosso. È un incontro questo molto profondo, così lo sento, e sento per questo una gratitudine da tempo, per questo sento anche, mi permetto, questo collegamento, questa associazione da tempo, mi viene alla domenica quando si conclude, che poi non si conclude mai l'Eucaristia, che comincia quella della vita, quando si scioglie l'assemblea che ha celebrato l'Eucaristia la domenica, mi viene spontaneo dire, ecco, ci salutiamo con un sentimento di gratitudine al Signore che ci ha permesso di celebrare l'Eucaristia, che non è mai scontata, è sempre un dono, una grazia. E anche un ringraziamento reciproco fra di noi, perché se siamo qui è importante, vuol dire che continuiamo il cammino insieme. Quindi mi viene per associazione di dire anche questa sera, su questa lunghezza d'onda dell'animo, questo sentimento di gratitudine per aver vissuto una serata, non per il libro, non per me, sinceramente, una serata così profonda, così speciale, proprio riferita a questo straordinario Gesù di Nazareth. Grazie.